Bene, 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 ci siamo sempre con voi. Entriamo nell'ultima ora di Maracanã, quindi poi la linea passerà a Firenze. Vi ricordo questa sera stadio aperto fino alle 20, poi non ci sarà Eurolive, non ci sono le partite questa sera.
Tornerà sabato.
Piccolissima pausa e tornerà sabato per accompagnarvi nei match del sabato e poi giocherà anche l'Italia. Insomma, domani è tutto un prepartita. Ci siamo però. Eh
sì, è il momento del direttore Mario Sconcerti. Buon pomeriggio Mario.
Ciao Mario, ben trovato.
Ciao, buon pomeriggio a voi.
Allora Mario, ti vogliamo leggere una cosa, così lasciamo sì. a te il commento. Vai,
dichiarazioni Cinzia. Bomba di Marco Rossi. Il CT dell'Ungheria in Italia: mi chiedono di pagare per allenare. Non ci torno, sto bene in Ungheria.
Hai capito che frecciatina, ma Mario?
Ma non so che cosa gli chiedono di pagare.
Per allenare, vabbè, certo. No, però non so se c'è qualche riga in più sul virgolettato.
Adesso vado nello specifico.
Però, insomma, questo allenatore con un materiale tecnico, Mario, non di primissimo.
Le chiesero un pagamento per allenare in Italia. Io non stavo lavorando, era un periodo in cui ero senza squadra da gennaio 2011 a febbraio 2012. E alcuni intermediari mi offrirono di lavorare in cambio di un pagamento. Io non ho mai guadagnato cifre iperboliche perché nel calcio i soldi non vengono regalati, per cui non potevo permettermi di pagare per fare l'allenatore. Stavo pensando dunque ad un lavoro alternativo. Poi c'è stato quel viaggio a Budapest ed è nata questa avventura.
Ho capito. Ho capito, ma non so, cioè sarebbe interessante capire se gli chiedevano, se erano dei soldi illeciti che gli chiedevano, o se erano delle bustarelle.
Non è comunque un bene, non la vedo in un'accezione positiva io questa cosa, comunque, perché dovrebbe essere pagato per allenare, non pagare per allenare.
Sì, sì, no, ma potrebbero anche essere iscrizioni all'associazione, cioè le tasse da lui non pagate. Cioè, no, onestamente così è molto vago.
Molto vago.
E sarebbe anche grave se qualcuno gli avesse davvero chiesto i soldi per oddio, quando si parla di soldi non sappiamo mai di cosa parliamo davvero, perché i soldi poi alla fine te li chiedono tutti per lavorare, per cui vediamo se lui riuscirà a essere più preciso.
Mario, senti, però comunque dal punto di vista proprio dell'avventura europea ha fatto vedere una bella cosa questa squadra con un materiale tecnico diciamo inferiore. Ieri la Germania ad un certo punto addirittura era fuori dalla competizione.
Sì, soprattutto ha trovato il girone più forte.
Esatto.
Per cui mi sembra è riuscito a fare due punti. Cioè, si è comportata assolutamente con dignità.
Sì, ieri sera ha tenuto in bilico il girone fino all'ultimo. Mario, il maestro ieri ha confermato che insomma quando uno è maestro non lo è a caso.
Esatto.
L'allievo ieri insomma benino, però maestro, mi riferisco a CR7.
Sì. In generale stiamo parlando di uno dei più grandi giocatori della storia. Mbappé è ancora uno che ha 22-23 anni, io non penso che Mbappé sia quello che assomiglia di più a Cristiano Ronaldo, però ancora deve pedalare, il che non significa che già negli europei stupirà, perché ha tutto per stupire, però l'altro sono 20 anni che sta lì, cioè 20 anni, 15, che gioca ad altissimi livelli e non segnando gol dovunque, in qualunque parte, in qualunque squadra abbia giocato, in qualunque torneo abbia giocato.
Sì, sì, poi ieri è stato bello perché c'erano delle foto anche di Mbappé di 8-9 anni fa, che lui l'idolo è sempre stato Ronaldo, faceva delle incamere.
No, ma poi anche dopo, no? Si sono scambiati la moglie,
sì,
scherzavano, ridevano.
Bello.
Sì.
E va bene, insomma Mbappé avrà sicuramente tempo per continuare a scrivere storie importanti, Ronaldo conferma quello che è il Portogallo, affronterà il Belgio. Dando un'occhiata Mario così al tabellone che poi andremo a vivere nel dettaglio già a partire da domani, c'è la parte dove ci sono Italia e Belgio che è bella, affascinante, ma anche molto tosta.
E beh, tosta anche per il Belgio, nel senso che è un quarto di finale Italia-Belgio. D'altra parte, quando arriva ai quarti o hai molta fortuna o trovi un avversario importante, Per cui insomma io non mi lamento, questi tornei sono belli se sono così, se no sono quasi soltanto fortunati. Insomma, devi arrivare a questo tipo di partite. Per quanto riguarda Belgio-Portogallo, intanto è già una partita secondo me molto più dura di Italia-Austria. Poi Francia-Svizzera dovrebbe essere una partita abbastanza trasegnata. Croazia-Spagna non lo so. A me la Croazia piace molto, però gli manca chi segna. Svezia-Ucraina, qui è detto bene alla Svezia, secondo me. La Svezia è una bella squadra.
Sì, tra l'altro pure tosta.
La Svezia è una squadra tosta, non gli segni. Inghilterra-Germania.
Bella.
Inghilterra-Germania.
È bella.
Sì, è bella da giocare. Poi Olanda-Repubblica Ceca. È una partita un po' meno scontata, perché comunque sia i cechi fisicamente sono eccezionali, sono straordinari. L'Olanda è una piccola Italia, gioca bene, non ha fuori classe, però hanno tanti giocatori di qualità. Il Galles-Danimarca onestamente non ti so dire, però credo che vinca la Danimarca.
E vediamo un po', insomma, poi già da sabato partiranno le partite e seguiremo naturalmente la speranza che l'Italia possa far bene con l'Austria, squadra, Mario, che diciamo così ha delle caratteristiche, squadra che lotta, sfrutta la forza fisica, il pressing, anche la forza degli esterni. Dal punto di vista qualitativo abbiamo qualcosa in più? È sbagliato dire questo?
No, assolutamente no. Noi siamo migliori dell'Austria, ma infatti la partita non dipende dall'Austria, la partita dipende dall'Italia, per cui vedremo, dipende dall'Italia, se l'Italia gioca sui suoi livelli, su questi livelli a cui ci ha abituato da ormai anche da tempo. Io credo sinceramente che i suoi gol li segnerà. Se poi dovesse capitare la partita stanca, allora può anche vincere l'Austria, però se l'Italia fa male, allora, ma dipende dall'Italia, dipende molto più dall'Italia che dall'Austria.
E staremo un po' a vedere. Senti Mario, invece ti voglio leggere questo perché c'è un cambio di regolamento, voglio sentire anche un po' il tuo pensiero, che è ufficiale: la UEFA abolisce la regola dei gol in trasferta. Comitato esecutivo ha approvato questa modifica e te la vado a leggere rapidamente. Dalla prossima stagione verrà abolita la regola dei gol in trasferta in tutte le competizioni UEFA per club. Nel caso in cui due squadre si trovano con lo stesso numero di gol segnati e subiti in una sfida andata e ritorno, dunque a passare il turno non sarà più la squadra ad aver realizzato il maggior numero di reti fuori casa, l'esito verrà deciso ai tempi supplementari e in caso di ulteriore parità ai calci di rigore. La regola è in vigore dal 1965, era considerata obsoleta da molti, compreso il presidente della UEFA Seferin, e quindi il cambiamento della regola, no? Che ha accolto con soddisfazione la decisione. Molti allenatori, tifosi e altri protagonisti del mondo del calcio hanno messo in dubbio l'equità di questa regola e hanno espresso la loro preferenza affinché fosse cancellata. L'impatto della regola ultimamente va contro il suo obiettivo originario, in quanto dissuade le squadre di casa ad attaccare perché temono che concedere un gol possa dare agli avversari un vantaggio cruciale. Altre critiche riguardavano il fatto che in caso di supplementari la squadra di casa fosse obbligata a segnare due volte in caso di gol di quella ospite. Il vantaggio di giocare in casa ai giorni nostri non è così significativo come era una volta. Che ne pensi, Mario?
Penso che sia una regola a retto 56 anni, fosse una buona regola. Che le regole non vanno discusse nell'immediato, vanno viste nell'applicazione. Io per esempio quello che vedo, sono d'accordo sul fatto che condizioni molto l'andamento del gioco, cioè perfino la stessa tattica della partita, perché cerchi di non prendere gol, insomma, sono tutte partite molto bloccate. Quando sei fuori casa aspetti, quando sei in casa attacchi. Ma ho l'impressione che tante partite si decideranno ai rigori. Questa non è mai una scelta, è così, è altrettanto pletorica quanto il gol che fa le doppie in trasferta. Comunque vediamo che effetto fa in corsa. L'intenzione è buona.
Sì, l'intenzione è buona, vedremo un po', insomma, qualcuno dice era ora di cambiare. Va bene, staremo un po' a vedere poi che tipo di impatto avrà nei confronti, come diceva Mario, di una regola che è rimasta in piedi dal 1965.
Tanto.
Insomma, un po' di anni. Prego Cinzia, c'era un'altra cosa che volevamo sottoporre a Mario.
Andiamo a leggere
una dichiarazione.
Delle dichiarazioni di Totti, perché insomma è ambassador delle Olimpiadi Milano Cortina, insomma oggi quindi è stato presentato e lui ha detto: Roma, nessun ruolo per me, se mi chiamano ho il telefono spento.
Chiusura totale, Mario.
Che mi devo dire? Non lo so, non credevo che le cose fossero a questo punto, però insomma io credo che il proprietario di una società, uno che comunque sia, spende centinaia di milioni, abbia anche il diritto, certo, di fare quello che crede.
No, evidentemente è successo qualcosa, tanto da dire ho il telefono spento.
Beh, evidentemente lui si aspettava di essere qualcosa, chiamato e non è stato chiamato. Ma insomma, io sono sempre dalla parte, cioè si può fare qualunque cosa, Totti può fare qualunque cosa nel calcio. D'altra parte, se un rapporto non nasce, bisognerà anche cercare di capire quali sono le responsabilità di tutte le parti, sia della società che di Totti.
E poi tra l'altro aggiunge che Mourinho è il più forte del mondo.
Che ti devo dire, può darsi.
Mario, se tu avessi la possibilità di così inviare un messaggio in questo momento sia a Mourinho che a Sarri, cosa gli chiederesti in virtù della nuova avventura che stanno intraprendendo, quindi rispettivamente con le squadre?
Un messaggio di che tipo? Cioè di...
Ma io no, pensando soprattutto a quello che riguarda, diciamo, la loro avventura di campo. Quindi...
Io vorrei solo sperare che si parli di calcio. Con Sarri sono sicuro che si parlerà di calcio, con Mourinho un po' meno, perché Mourinho sente sempre il rumore dei nemici e non vorrei che fosse esasperato un clima che in questa città già non manca, già c'è. Ecco, tutto qui, questo il messaggio è che si giochi e si parli di calcio.
Prima ci scrivono, ci hanno scritto: ci è arrivato Pirlo in Champions, Mourinho e Sarri partono per vincere lo scudetto.
Addirittura.
Beh, penso di sì, credo sia corretto pensarlo, anche perché quest'anno vedremo come arrivano le squadre, ma quest'anno manca la squadra più forte, cioè ha perso dei punti la squadra più forte, l'Inter. Per cui le altre che sono arrivate abbastanza vicino all'Inter sono quasi tutte sulla stessa linea, la Roma un po' meno perché è arrivata dietro, però si pensa che Mourinho è un po' di mercato, questa riescano a tirarla su. Io credo che quest'anno il nostro problema non sarà chi vince lo scudetto, ma sarà il nostro livello internazionale, cioè la nostra vera misura ce la darà la Champions.
E ti chiedo una cosa, Mario, guardando diciamo così come stanno avvenendo certe cose in questo momento in due squadre, Milan e Inter, no? Quindi mi riferisco, ecco, a Kimi, la cessione sembra ormai imminente, e poi quello che è successo all'Inter con il cambio di allenatore eccetera, quindi l'arrivo di Çalhanoğlu, quindi le operazioni che stiamo vedendo in questo momento, mentre in casa Milan già abbiamo visto via Donnarumma, via Çalhanoğlu, adesso c'è da discutere il discorso di che sia anche lui in scadenza. Attualmente,
ma
diciamo,
scadenza per... l'anno prossimo, sì, però sì, che sì. Cioè non adesso, no, non è che adesso, va via, cioè, adesso.
No, 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 adesso. Però ti dico, guardando queste cose, quale delle due ti preoccupa un po' di più nel prossimo campionato? Cioè, queste operazioni fanno pensare che le due squadre possono avere, o quale una delle due, delle difficoltà al prossimo campionato, maggiori o minori?
No, beh, sta, secondo me sta meglio il Milan. Nel senso che l'Inter è dentro una situazione estremamente preoccupante, proprio da un punto di vista societario. Cioè noi dimentichiamo alcuni capisaldi della situazione. Nel 2022 all'Inter scadono due bond da 325 milioni o 375, non ricordo, per cui siamo attorno ai 700 milioni da dover pagare, da dover restituire. Nel 2024 scadono altri 250 milioni, che hanno 72 milioni di interessi, perché quando tu prendi soldi in prestito ci sono gli interessi, quindi deve restituire in tutto circa 330 milioni. Quindi siamo attorno al miliardo da pagare tra l'anno prossimo e il 2024. A me personalmente, e direi anche è una speranza che l'Inter sia in vendita e che si stacchi da un'azienda chiaramente in grandissima difficoltà, che ha fatto molto per l'Inter ma che adesso è in grandissima difficoltà oggettiva, anche in Asia, anche in Cina. Per cui il Milan è una squadra di calcio complessivamente normale, perde un giocatore e ne compra un altro, ma fa delle operazioni che stanno sulla terra. L'Inter ha dei problemi enormi.
E quindi, diciamo, in considerazione di questo quadro qui, dal punto di vista societario, allora ti prendo.
Beh, anche dal punto di vista tecnico, perché la differenza dell'Inter qual era riconosciuta essere? Conte è andato via perché la società non gli ha garantito una buona gestione del mercato. Cioè, come faccio personalmente, come faccio a essere ottimista?
No,
devi accettare una situazione di ridimensionamento.
Sì, ma qui si parlava di chi stava meglio tra Milan e Inter.
Un confronto
tra Milan e Inter, e oggettivamente il Milan è in una situazione normale, né trionfale né terribile, è in una situazione normale. L'Inter è in una situazione di enorme tentativo di rimanere agganciata alla realtà.
Sì, tra l'altro poi ad esempio il Milan ha già il portiere sostituto, no? È andato via vero Donnarumma, poi possiamo discutere, giusto,
trovato,
sbagliato,
sì,
l'operazione, eccetera, eccetera. Questa, però già ha un portiere, ed è un portiere comunque di buon livello.
Sbagliato. Il Milan ha perso un giocatore a cui era scaduto il contratto. Cioè, una società non ha mai la proprietà di un giocatore. Noi continuiamo a dire il Milan l'ha perso, il Milan non poteva che perderlo. Se l'altro non rinnovava, non dipendeva dal Milan. Il Milan ha perso un giocatore che non aveva più contratto con il Milan. È così. Il costo zero non significa che tu sei un mio giocatore, non sei di nessuno. Semmai c'è una cosa molto interessante da notare, che il costo zero puro in pratica non c'è più. Questo già era successo per esempio con Goulam e poi con Mertens. Quando Goulam al Napoli era ancora il grande Goulam, si fece pagare il cartellino, si fece dare credo 5 milioni per il cartellino, anche se era a costo zero. Gli disse: io fai conto di pagare il mio cartellino individuale, virtuale, costa 5 milioni, più si parla dell'ingaggio. Sergio Ramos vuole 20 milioni per il suo cartellino, invece certo. Che c'è, fa conto, tecnicamente non fa una piega. Io sono una società, sono la società Sergio Ramos, per cui il PSG pagherà 20 milioni a Sergio Ramos più il contratto.
Sì, tra l'altro Paris Saint-Germain continua a spendere una valanga di soldi sui in questo momento loro possono
fare. Ma dovete fare, ma loro possono fare perché stampano moneta.
Sì, 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 Mario. Però
sono i soldi di uno Stato. Quindi stampano moneta e che se è bello, non è bello, questa è un'altra cosa, ma non spendono soldi loro.
Sì, sì. Ne parlavamo ieri, infatti, di questa cosa qua, di questo momento proprio del Paris Saint-Germain. E quindi stanno sicuramente allestendo una grande squadra, perché poi se dovesse arrivare a Kimi, che ancora, diciamo così, è una situazione di ballottaggio, perché si è inserito il Chelsea, Mario, dove addirittura proverebbe ad offrire anche Alonso come contropartita tecnica all'Inter.
Ma non so se gli interessa, lo so, perché voi dovete calcolare una cosa: se gli danno Alonso gli scalano 30 milioni, esatto. O 25, esatto. E l'Inter non fa più molta più fatica ad arrivare a Dana, ad arrivare ai soldi che gli servono per pagare, per poter tentare di pagare i debiti.
Assolutamente. Bene, siamo arrivati alla pausa. Mario, noi ci sentiamo domani perché avremo un pomeriggio insieme a te dove insomma andremo ad analizzare anche, siamo praticamente alla vigilia della partita già. Domani. Quindi diamo un'occhiata un po' a quelle che saranno anche le scelte, la partita, anche le altre gare. Quindi si ritornerà a parlare molto dell'Europeo, anche di tutto quello che succederà. Mario, grazie come sempre, a domani.
Ciao ragazzi, ciao.
Un saluto a Mario Sconcerti. Noi adesso ci prendiamo l'ultimissima pausa, poi momento, ve lo dico, molto bianconero, possiamo dirlo?
Molto, sì.
Tingiamo la trasmissione di bianconero perché abbiamo un carissimo amico qui, abbiamo un direttore, state con noi, tra poco arriva un direttore.